Radio Nuova Trieste presenta. Come sole dall'alto, la vocazione divina, le confessioni di Sant'Agostino, a cura di Don Lorenzo Maria Vatti.
Cari amici radioascoltatori, benvenuti, bentrovati, ben sintonizzati su Radio Nuova Trieste. Un saluto carissimo dal mio lettore e regista Alessandro Sinico, dall'altra parte del vetro, e da me, Don Lorenzo Maria Vatti, che vi parlo. Siamo al libro decimo, capitolo 30, paragrafo 42. Abbiamo un Agostino tormentato. Un Agostino che più avanti scriverà De grazie et libero arbitrio. È proprio lui che è l'inventore, lo scopritore del libero arbitrio. Qui in questo paragrafo è profondamente tormentato e chiede a Dio di intervenire a costo di distruggere il libero arbitrio. È interessante questa cosa. Se non fosse che finiremo tra chissà quanti anni e nel frattempo mi dimenticherò, mi piacerebbe promettervi la prossima lettura sarà appunto De grazie et libero arbitrio, ma non ve lo posso promettere, perché magari mi dimentico nel frattempo. E comunque il tormento fa parte della crescita sia morale, sia fisica che spirituale. Fisica perché adesso magari non ve lo ricordate più, ma quando eravamo ragazzini, preadolescenti, che ancora crescevamo e magari anche velocemente, e c'erano quelle giornate che le ossa e i muscoli ci facevano male, e i nostri genitori ti dicevano stai crescendo, dolori terribili, e poi dopo si assesta tutto. Morale, perché la crescita morale, cioè la consapevolezza del passare dall'obbedienza alla decidere volta a volta quello che è giusto, quello che è sbagliato, passa attraverso dei dolori, perché fino a che avevamo un genitore o chi per esso che ci dava delle sequenze di cose da fare, quello era l'ambito all'interno del quale ci si poteva spostare, non potevamo andare molto oltre. Ma nel momento in cui invece dobbiamo essere noi da soli, perché diventiamo padroni di noi stessi e quindi capaci di gestirci la vita, e dobbiamo appunto dirci noi quali sono i limiti, ecco che c'è una crescita dolorosa. È spirituale perché appunto l'incontro con il peccato può portare paradossalmente alla grazia e viceversa. E quindi nel momento in cui noi vogliamo crescere nella grazia e quindi vogliamo crescere spiritualmente, spesso e volentieri, come dice in più volte anche lo stesso Agostino, noi incappiamo in quello che è il male interiore, e confondiamo le cose. E quindi abbiamo bisogno anche di questa esperienza negativa o semplicemente appoggiata a un evento negativo per poter superare la nostra difficoltà e diventare piano piano santi.
la tua mano, Dio onnipotente, è forse impotente a guarire tutte le debolezze della mia anima, a estinguere con un fiotto più abbondante di grazia i miei moti lascivi anche nel sonno? Moltiplicherai vie più, Signore, i tuoi doni in me, affinché la mia anima, sciolta dal vischio della concupiscenza, mi segua fino a te, affinché non si ribelli a se stessa, affinché nel sonno non solo non commetta turpitudini così degradanti, ove immaginazioni bestiali scatenano gli umori della carne, ma neppure vi consenta. Far sì che non vi provi alcuna trazione, o così lieve da poterla comprimere col più lieve cenno della volontà, con la sola intenzione casta con cui ci si mette a letto in questa vita e per di più a questa età. Non è gran cosa per la tua onnipotenza. Tu puoi superare quanto chiediamo e comprendiamo. Ora ho esposto al mio buon Signore, con esultanza e insieme apprensione, per i tuoi doni, con lacrime per le mie imperfezioni, il punto ove mi trovo tuttora per questo aspetto del mio male. Ma spero che tu perfezionerai in me le tue misericordie, finché io abbia la pace piena, che possederà con te il mio essere interiore ed esteriore, quando la morte sarà stata assorbita nella vittoria.
E rieccoci. La tua mano, Dio onnipotente, è forse impotente a guarire tutte le debolezze della mia anima ed estinguere con un fiotto più abbondante di grazia i miei motivi lascivi anche nel sonno? Quelli che sono i progetti di Dio noi non li possiamo conoscere se non parzialmente e capire se non parzialmente. Tutto sarà chiaro nel giorno del giudizio, in cui ci viene spiegato ogni cosa e sarà evidente, sarà visibile a tutti tutto l'intrecciarsi di pensieri, di stati d'animo, eccetera, eccetera, che c'è stato lungo tutta la storia. Tutto questo gran percorso non serve ad altro che a far ricapitolare tutto in Cristo crocifisso e risorto. Questo è poco, ma sicuro. E tra le varie cose che noi facciamo fatica a capire sono le prove della vita, o le tentazioni, come dir si voglia. Io amo dire di più la prova che la tentazione. E quindi una debolezza anche non voluta, perché è avvenuta nel sonno, fa parte di quel discorso pedagogico di Dio per cui appunto Lui non interviene, uno perché ci ha lasciato il libero arbitrio, ci ha lasciato la libertà di pensare e di agire secondo una nostra precisa volontà, e attraverso questa c'è un'adesione netta ad un modo di essere piuttosto che una non adesione netta. E due, il Signore ha bisogno di fare il suo percorso per portarci dove vuole Lui. Così dice, continua Agostino, moltiplicherai via più, Signore, i tuoi doni in me, affinché la mia anima, sciolta dal vischio della concupiscenza, mi segua fino a te. Ecco, in Agostino la consapevolezza, la conoscenza della fisicità come strumento di lode e di amore a Dio non esiste. Per lui esiste la concupiscenza e il matrimonio non è altro che un rimedio alla concupiscenza, in quanto, non essendo appunto peccaminoso avere una relazione sessuale all'interno del matrimonio, c'è questo rimedio. Dio ha inventato questo rimedio, come se non avesse inventato anche la sessualità, ma vabbè. Sta di fatto, va bene, che Agostino ha questo dolore dentro di sé che non riesce ad affrontare, perché la sua vita probabilmente non è stata del tutto limpida e quindi vive più il dolore che la bellezza. Ognuno di noi ha queste zone d'ombra, chi da una parte, chi dall'altra. Affinché non si ribelli a se stessa, affinché anche nel sonno non solo non commetta torpitudini così degradanti, ove immaginazioni bestiali scatenano gli umori della carne, ma neppure vi consenta. E quindi c'è questa richiesta d'aiuto, a dire almeno anche liberami, non soltanto nella mia vita in cui sono totalmente presente, ma anche in quella parte della mia vita in cui sono adagiato nel sonno e quindi non posso educare, più che controllare, educare i miei pensieri. Controllare è una parola che a me non piace, cioè piace per altre circostanze, non in questa. Di solito controlli i tuoi pensieri, no, educa i tuoi pensieri, più bello. Togli, tira fuori quello che c'è di buono nel pensiero, non trasformare il pensiero, tira fuori ciò che c'è di buono. Cerca di capire come dire la stessa cosa in modo positivo, in modo che piaccia a Dio e che piaccia alla tua anima. Questo è un pensiero straordinario che dovremmo coltivare. Ogni volta che abbiamo un pensiero, invece di giudicarlo, diciamo, bene, come posso esporlo in modo da non offendere né la mia anima, né Dio, né chi mi ascolta? Confessavo una persona che aveva tanti dolori, tanti tormenti, e mi disse: ho pensato più di una volta che avrei sperato di non svegliarmi. È detta così, è brutta, invece se dire: ho pensato più di una volta di dire al Signore, ma fa che io mi svegli contemplando il tuo volto, dici la stessa cosa ma in modo positivo. Dobbiamo educare i nostri pensieri, vedete, non è difficilissimo, bisogna solo prepararsi a questo. Far sì che non vi provi alcuna attrazione così lieve da poterla comprimere con il più lieve cenno della volontà, con la sola intenzione casta con cui ci si mette a letto in questa vita e per di più a questa età, non è gran cosa per la tua onnipotenza. Ecco, allora dice, quell'intenzione casta con cui Agostino va letto vorrebbe che lo seguisse per tutta la notte. Dice, dammi questa piacevolezza di poter essere casto tutta la notte, così come lo sono quando vado a letto. In realtà, una volta che la nostra mente è libera perché è sganciata nel mondo dei sogni e via dicendo, è un po' difficile riuscire a dire voglio governarla. Però effettivamente Agostino trova un escamotage interessante. Dice, dammi quella piccola volontà, minimale, ma questa mia, per cui anche nel sonno si è in grado di dire no, non sta bene, non si può. E sì, effettivamente il sonno anche rivela molto spesso, se non sempre, anche chi siamo veramente. Il nostro cervello mette a disposizione, diciamo, della fantasia onirica, le paure, i desideri e tutto quanto. Quindi ci apre a qualcosa di diverso. E poi conclude, tu puoi superare quanto chiediamo e comprendiamo. E quindi c'è un affidamento a Dio, dicendogli che lui ha la forza di fare qualsiasi cosa e quindi può fare anche questo. Tutto quello che noi comprendiamo e chiediamo sta nelle tue possibilità. È anche vero però che Dio ci ha creati con il libero arbitrio, quindi anche chiedergli di opprimere quelli che sono le nostre tensioni vuol dire di essere contraddittorio. Beh, comunque Dio ogni tanto lo è, non è sempre coerente con se stesso. Come diceva un vescovo molto, molto in gamba, se Dio fosse coerente, noi saremmo già tutti all'inferno. Vabbè. E quindi va bene, lasciamo fare un po' a lui e comunque lasciamo anche fare a Sant'Agostino nel perorare la causa di una qualificata comprensione di quello che c'è da fare e quello che c'è da rinunciare. Ora, continua Agostino, ho esposto al mio buon Signore, con esultanza insieme apprensione, per i tuoi doni, con lacrime per le mie imperfezioni, il punto ove mi trovo tuttora per questo aspetto del mio male. Ecco, Sant'Agostino è proprio nella fase di chi si confessa, che sta dicendo apertamente il suo dolore e sta osservando come la sua confessione stia dando dei frutti di diversa natura e quindi li espone. E quindi dice con forza, esultante, con apprensione, che il Signore ha trovato le lacrime della sua imperfezione e ha trovato anche il dono di essere liberato dal male, di liberare dal male Agostino. E quindi abbiamo nel finale questa grande richiesta, ma spero che tu perfezionerai in me le tue misericordie. E allora, nonostante tutta la libertà del Signore di operare come desidera, nonostante le domande inesaudite, inascoltate da parte di Agostino nei confronti di Dio, nonostante la difficoltà di Agostino di comprendere questo modo di essere e via dicendo, Agostino spera, chiede, non è sicuro di ottenere e quindi si mette in un'altra posizione adiacente a quella di prima, di chi chiede, e si mette nella posizione di chi spera. E vengono un po' in mente i bimbi, quando cominciano a chiedere, chiedono in modo secco, non ottengono risposta oppure ottengono una risposta negativa, e allora cominciano a richiedere finché a un certo punto si mettono in una posizione di chi spera, cercando un po' di manipolare l'adulto. E allora cominciano, ti prego, oppure fanno gli occhi, la faccia, la bocca, la metto in un certo modo. Io ho visto dei bambini al parco di Villa Rivoltella, divertentissimi, erano due gemelli, penso, che a un certo punto hanno tirato giù il labbro inferiore con la mano e hanno cominciato, scongiungendo le mani, a dire alla mamma ti prego, ti prego. Questa si è messa a ridere ed è rimasta conquistata e ha fatto la volontà dei suoi bambini. Erano divertentissimi. Ecco, Sant'Agostino fa un po' la stessa cosa. Ma spero che tu perfezionerai in me le tue misericordie. Dice, beh, se non mi dai, non mi ottieni di essere perfetto nella castità, tanto che nel sonno io perdo, ritorno ai vecchi ricordi, eccetera, eccetera. Beh, almeno sii misericordioso. c'è una sollecitudine continua da parte di Agostino nei confronti di Dio perché Dio si pieghi su quello che è il suo problema, finché io abbia la pace piena. Ecco, questa misericordia deve entrare nell'anima di Agostino in modo efficace, in modo da riempirlo della pace, ma una pace piena, che è un po' quello che tutti cerchiamo. Poi non so se la desideriamo davvero. Io sento spesso la gente, soprattutto anziana, dire: ma voglio un po' di pace, desidero solo la pace. Però poi dopo il comportamento che hanno queste stesse persone non è un comportamento di chi veramente anela la pace, perché continuano a creare focolai di discordia o difficoltà per la vita, eccetera, eccetera. Però intanto si cerca, si anela e si chiede. E in fondo la pace piena è anche difficile, perché non è movimento, non è cambiamento, non è dinamica, è uno stato di sublimazione del tutto, di tutto quello che accade, quindi un modo di vedere le cose molto differente da quello a cui normalmente e diciamo i più vivono. Che possederà con te questa pace piena? Il mio essere interiore ed esteriore, quando la morte sarà stata assorbita nella vittoria. E quindi questa pace è per Agostino il traguardo finale della morte, cioè una volta che si muore, allora avviene tac, avviene sto cambiamento improvviso, per cui ci si trova faccia a faccia con Dio e quindi sparisce tutto e via dicendo. Bah, devo dire che questa credenza che tutto sommato Agostino ha regalato a un migliaio di anni, se non di più, più di un migliaio, quasi a 2000 anni di storia della Chiesa, per cui ancora adesso si parla della morte come quel momento in cui o vai in paradiso o vai all'inferno. Noi cattolici abbiamo inventato anche il purgatorio e via dicendo, così, per cui e poi dopo finalmente per sempre, eccetera. Beh, comunque la teologia da De Lubac in avanti ha cambiato un pochettino l'alta teologia, perlomeno, non dico il catechismo della cresima e della comunione, ma l'alta teologia ha cambiato un pochettino questa visione e dice: beh, no, già sulla terra tu devi essere nel Signore e devi agognare e cercare e raggiungere piano piano questa pace vera, altrimenti il paradiso si realizza già sulla terra, il già ma non ancora cosiddetto nella teologia contemporanea, moderna e contemporanea. E quindi, diciamo, andiamo un po' oltre a Sant'Agostino ormai. Però sta di fatto che questa pace la possiamo ottenere nella preghiera e nella obbedienza, ma certamente passerà per varie prove e tentazioni. Ringrazio Alessandro Sinico per la collaborazione tecnica e vi saluto. Alla prossima settimana.
Radio Nuova Trieste ha presentato Come sole dall'alto, la vocazione divina, le confessioni di Sant'Agostino, a cura di Don Lorenzo Maria Vatti.